E allora 87.9 sono le 9.01, cominciamo questa seconda parte della rassegna stampa e in realtà la cominciamo leggendo i due, insomma, due comunicati che sono usciti giusto ieri sulla manifestazione del 5 ottobre e poi ci riallacciamo direttamente a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Leggiamo il primo comunicato, che è firmato dai Giovani Palestinesi Italia: vietato il 5 ottobre a Roma, scendiamo comunque in piazza, non un passo indietro. La questura di Roma ha vietato formalmente ogni manifestazione prevista il 5 ottobre a Roma, coerentemente con le dichiarazioni del ministro Piantedosi. La prescrizione da parte della questura di Roma è un divieto politico, come si evince dalle motivazioni espresse da parte dell'autorità. Ancora una volta il governo italiano, forte della sua complicità con Israele, utilizza gli strumenti della repressione per mettere a tacere ogni forma di solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Dietro alla questione dell'ordine pubblico si cela invece la volontà politica di censurare la nostra mobilitazione in un clima di repressione politica mai visto prima. Dopo il divieto del 27 gennaio e le ripetute violenze da parte delle forze dell'ordine durante le manifestazioni in solidarietà al popolo palestinese, questo divieto ribadisce la posizione del governo italiano da un anno dall'inizio del genocidio. La gravità di questo provvedimento è inaudita. Dopo un anno di genocidio in Palestina, mentre assistiamo al massacro in Libano, è il movimento italiano in solidarietà alla Palestina ad essere colpevole. Dopo più di 42.000 vittime in Palestina e 600 in tre giorni di attacchi indiscriminati in Libano, è la nostra resistenza il colpevole. È il movimento di solidarietà con la Palestina, non i macellai di Tel Aviv, quello da fermare, solo perché, diciamo, è giusto resistere al colonialismo e all'oppressione. A questo punto il problema non è solo Israele, che da 76 anni porta avanti coerentemente il progetto coloniale sionista. La democrazia è malata e sta fallendo, e il problema è l'Italia, che arma e protegge il regime genocidario mentre cerca di reprimere chi si oppone alla guerra. Questo divieto non è altro che il preludio dello stato di guerra che entrerà in vigore con il DDL 1660, il nuovo decreto sicurezza del governo Meloni, messo a punto per reprimere brutalmente qualsiasi forma di protesta e di dissenso, come nel nostro caso. Un precedente pericoloso per chiunque si batte per il diritto alla libertà di manifestazione e di espressione. Scendere in piazza il 5 ottobre è un atto minimo di disobbedienza contro Israele e i suoi confini, contro la NATO che ci ha portati nel baratro della guerra, contro il governo Meloni prima che sia troppo tardi, prima che non esistano più le libertà fondamentali, contro l'accanimento nei confronti del nostro popolo e di tutte le nostre forme di resistenza al colonialismo che ci priva di vivere la nostra terra e le nostre famiglie da più di un secolo e che oggi colpisce ancora una volta i nostri fratelli libanesi. Scendiamo in piazza, non ci renderanno complici della protezione e impunità di Israele. E il 5 ottobre in piazza denunceremo a voce alta la legittimità dell'intoccabile alleato italiano e ricorderemo i nostri martiri palestinesi e libanesi. Poi vi invitiamo a un'assemblea online domenica 29 alle ore 18.
E io a questo punto continuerei sempre con un altro comunicato, un comunicato questa volta a firma del Comitato di Solidarietà con la Palestina, che riguarda sempre un commento sia sulla situazione in corso sia sul divieto della manifestazione del 5 ottobre, perché appunto come si diceva prima, diciamo uno Stato in guerra, comunque possiamo definire questi tre aspetti, no? Che sono questi aspetti, l'aspetto diplomatico, l'aspetto militare e l'aspetto informativo, e comunque una manifestazione che eventualmente può portare migliaia di persone a camminare e a muoversi all'interno di una città e a esprimere il proprio dissenso, poi ha anche un certo tipo di rilevanza in termini informativi, e in questo caso è il nostro paese stesso che vuole cercare di evitare tutto ciò, perché poi non stiamo parlando nient'altro che, come abbiamo detto più volte, di un paese, l'Italia, che è parte attiva in questo conflitto, in questa guerra. Il comunicato dice così: lo avevano pronunciato a più riprese e alla fine hanno vietato il corteo nazionale del 5 ottobre. Ancora una volta il governo e la questura si piegano alle richieste dei sionisti di bloccare la mobilitazione a favore della Palestina. Non bastano le 46.000 vittime a Gaza, gli oltre 10.000 bambini uccisi e le migliaia di persone che sono scomparse sotto le macerie dei bombardamenti effettuati grazie agli aiuti militari ed economici dell'Occidente. Non bastano le distruzioni di scuole, ospedali, luoghi di culto, non bastano i missili scagliati sopra i campi profughi, non bastano le aggressioni dei coloni e dei soldati contro gli insediamenti ai campi palestinesi, non bastano i bombardamenti indiscriminati in Libano. Ancora una volta il governo italiano, senza vergogna, si piega ai voleri dell'entità sionista e della NATO e si schiera con chi continua, ignorando ogni risoluzione dell'ONU e della Corte Internazionale di Giustizia, nella sua volontà genocidaria. L'obiettivo più volte dichiarato, anche pubblicamente, è quello di costruire la grande Israele, calpestando e uccidendo, grazie anche alle armi fornite dall'Italia, chiunque si opponga a questo progetto. Non è più ora di divisioni e distinguo, sia nella comunità palestinese che in tutti, che in chi in tutti questi mesi si è speso nella solidarietà al martirizzato popolo palestinese. Le leggi di discussione al Parlamento sono sotto la falsa sigla della maggiore sicurezza. Non faranno che aggravare un clima che è già adesso pesante per chi continua a combattere per i diritti e le libertà in questo paese, come per i popoli di tutto il mondo. È il momento di difendere gli spazi di libertà rimasti. Noi aspetteremo le decisioni unitarie in merito al corteo nazionale che verranno dalle realtà palestinesi, ma allo stesso tempo vogliamo dire che non possiamo e non vogliamo accettare che vengano vietati cortei in questo paese che rivendicano il diritto di tutti i popoli di lottare per la propria libertà. Non possiamo accettare il silenzio complice del governo e di buona parte dell'Occidente in merito al genocidio compiuto dallo Stato di Israele. Vietate i cortei, aumentate le pene per chi lotta per i diritti negati in questo paese, ma sempre al nostro posto ci troverete a fianco degli spazi di libertà e dei popoli in lotta per il loro diritto all'esistenza, a fianco della Palestina e della sua resistenza. Comitato di solidarietà per la Palestina. Con la Palestina, scusatemi. Quindi diciamo, a margine di tutto questo, io adesso passerei alla lettura dei giornali, dei quotidiani nazionali, per descrivere un pochettino quello che sta succedendo negli ultimi giorni in Libano e facendo un piccolo commento, diciamo così, volante rispetto ai quotidiani che ho qui davanti. Mi sembra una nota positiva che quantomeno oggi si cominci a parlare di Libano e non si utilizzi strumentalizzando esclusivamente il termine di Hezbollah, però adesso vedremo nello specifico che cosa dicono le pagine degli interni.
Sì. Io allora partirei allora dalla questione, sì, Libano e Palestina. In particolare mi stupisce in realtà, ancora una volta ci sono delle parole che criticano Israele, ad esempio Meloni critica Israele, ad esempio il Papa addirittura dice l'allarme del Papa, fermiamo i conflitti, ma abbiamo assistito anche più volte alle parole del presidente americano, insomma, che invitava Israele alla cautela, insomma, rimproverava quasi sia Israele. Ciò che emerge secondo me da tutte queste parole è come valgono, cioè dico, alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni, alla luce di un anno di genocidio, e di come appunto queste parole senza fatti e rapporti di forza poi non contano veramente, veramente nulla. Infatti quello a cui assistiamo poi è la continua arroganza e colonialismo di Israele, che appunto adesso si espande anche verso nord e verso il Libano. Io andrei a leggere allora questo articolo dalla Stampa, pagina 4. Netanyahu approfitta della debolezza USA e scommette su una vittoria impossibile. È dalla fine del 2023, ossia poche settimane dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre e l'inizio dell'invasione israeliana della striscia di Gaza, che il governo di Netanyahu pianifica un'espansione della guerra in Libano. L'obiettivo è di far ritirare Hezbollah al nord del fiume Litani e degradare le capacità militari dell'organizzazione sciita, così da permettere ai circa 60.000 cittadini israeliani di tornare in sicurezza alle loro case nel nord del paese. Per quasi un anno l'amministrazione statunitense di Joe Biden, pur fallendo miseramente, di porre fine alla guerra a Gaza, ha trattenuto le pulsioni belliche del primo ministro israeliano nei confronti del Libano e dell'Iran. Ma dopo l'eclatante attacco israeliano su migliaia di cercapersone walkie-talkie, che se compiuto da chiunque altro sarebbe stato probabilmente definito un attacco terroristico, e la campagna di bombardamenti che hanno già causato centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati libanesi, c'è da interrogarsi sul perché la tanto discussa escalation regionale sia iniziata ora e cosa dobbiamo aspettarci adesso. I motivi sono tre. Il primo è militare e riguarda l'altro fronte, ossia quello di Gaza. La guerra israeliana nella striscia non ha raggiunto i suoi obiettivi. Hamas è stata indebolita militarmente, ma non certo sradicata. Inoltre sono circa 100 gli ostaggi, non sappiamo se vivi o morti, ancora nelle mani dell'organizzazione. Nonostante ciò, la guerra a Gaza sta riducendosi in intensità. Questo non perché stiano aumentando le probabilità di un cessate il fuoco, al contrario, ormai chiaro che un accordo non ci sarà. Piuttosto, con circa 42.000 morti civili e l'annientamento della striscia, ad Israele non rimane granché da distruggere. In un contesto strategico in cui Israele ha dunque la possibilità di reindirizzare le forze a nord, l'establishment politico-militare spinge in tal senso. A questo aggiungiamo un secondo motivo, più politico. Il governo israeliano, in particolare Netanyahu, ha tutto l'interesse ad allargare la guerra al Libano. Difatti, mentre dopo il 7 ottobre 2023 il premier israeliano sembrava politicamente finito, è ora risorto con gli ultimi sondaggi che danno il suo Likud in testa. Insomma, a Netanyahu la guerra non conviene. Terza e ultima ragione, la diplomazia, o meglio, la diplomazia è incapace di incidere e con un tempo a disposizione ormai limitatissimo di Washington. Le elezioni presidenziali USA sono ormai prossime e se già nell'ultimo anno l'attivismo diplomatico del segretario di Stato Blinken non è mai stato dotato della minaccia del bastone, ossia la sospensione degli aiuti militari a Israele, ora l'amministrazione Biden non ha più neanche il tempo di poter persuadere Israele e più miti consigli, e quindi al fallimento della diplomazia internazionale su Gaza si aggiunge ora il suo fallimento nel tentativo di contenere un'escalation regionale. La guerra in Libano è scoppiata, non sappiamo che forma prenderà, non sappiamo se i bombardamenti in corso faranno da apripista a un'invasione israeliana via terra, né se questa sarà limitata oppure su larga scala. E sappiamo ancora meno della risposta di Hezbollah, che per ora ha subito duri colpi senza grandi reazioni, nonostante da anni si parli delle sue crescenti capacità militari. Non sappiamo infine se la guerra in Libano trascinerà anche l'Iran nel vortice di violenza, né quali potrebbero essere le ripercussioni regionali, dall'Iraq alla Siria, allo Yemen, fino ai territori occupati in Cisgiordania. Per ora possiamo solo ipotizzare una cosa: le guerre ibride tra uno Stato e una o più milizie sono guerre squilibrate in due sensi opposti. Da un lato le capacità militari di uno Stato, specie se questo se ne infischia del diritto internazionale e lo fa sostenuto incondizionatamente da grandi potenze, come nel caso israeliano, sono infinitamente maggiori rispetto a quella più sofisticata tra le milizie. Non a caso Israele è riuscito a infliggere colpi durissimi a Hezbollah, mettendo a soqquadro il suo sistema di comunicazione, perseguendo una campagna di assassini della sua leadership e bombardando massicciamente le sue capacità militari. Ma dall'altro, la vittoria di uno Stato su una milizia è quasi impossibile. Questo perché per uno Stato la vittoria è spesso articolata in termini assoluti, che sia lo sradicamento di Hamas a Gaza o la neutralizzazione di Hezbollah in Libano, mentre per la milizia vincere si traduce semplicemente in non perdere e quindi sopravvivere. L'establishment militare israeliano ha dimostrato di aver imparato molto dalla non vittoria in Libano nel 2006, ma la politica e la società israeliana, così come gli amici di Israele in Occidente, da quella non vittoria, virgolettato, così come da tutte le non vittorie del conflitto con i palestinesi negli ultimi 76 anni, non pare abbiano imparato tragicamente nulla. L'unica cosa che mi viene da aggiungere a questo articolo è il fatto che comunque appunto da quando insomma soprattutto nei giornali si è parlato, insomma da dopo il 7 ottobre ad oggi, si è parlato appunto la politica, direi anche la propaganda, ci teneva molto a parlare appunto di Hamas, di Hezbollah, senza però invece considerare il fatto che ci fosse una popolazione che stesse resistendo contro il colonialismo israeliano, e per questo appunto il fenomeno al quale abbiamo assistito appunto è stata una grande a volte uccisione, dichiarazioni, ha ucciso il leader di Hamas, ha colpiti obiettivi, però poi appunto così si perde, cioè non ci si spiega come mai appunto non c'è stata una sconfitta totale delle varie resistenze, questo appunto perché sono poi popolazioni che resistono.
Sì, io su questo, se posso aggiungere, sempre ritornando un pochettino sia ai punti che toccava l'articolo che hai appena letto, quindi l'aspetto diplomatico, militare e informativo, mi soffermerei su quest'ultimo perché credo che sia abbastanza funzionale questo tipo di narrativa che viene portata avanti da Israele, in cui tutto quello che sta facendo, la guerra genocidiaria nei confronti del popolo palestinese, quello che sta adesso compiendo in Libano, si regge su un piano informativo che poggia sulle basi di sconfiggere i miliziani terroristi, i cattivi di Hamas, i miliziani terroristi cattivi di Hezbollah, quando per esempio in quest'ultimo caso secondo me sarebbe anche bene fare un distinguo riguardo a quella che è un pochettino la situazione del Libano, che è sicuramente anche come nella situazione della Palestina una situazione molto complessa, ma il Libano anche allo stesso modo è tale la situazione e non viene spesso nominata, almeno all'interno delle pagine dei giornali, perché comunque quando parliamo del Libano innanzitutto secondo me è utile dire che stiamo parlando di un paese molto piccolo, un paese che ha una superficie che per capirci l'estensione è più piccola della regione Abruzzo, con una popolazione che non viene censita da tanto tempo ma è all'incirca 5-6 volte la regione abruzzese, quindi intorno ai 5-6 milioni di persone che si sono dati non censiti, quindi comunque hanno anche un peso specifico tutte le decine di migliaia di persone che adesso vengono evacuate e sfollate dal sud del Libano. E nell'articolo che citavi tu prima, che leggevi tu prima sulla stampa, a un certo punto si riferisce sempre a Hezbollah come ai miliziani di Hezbollah, quando comunque è anche utile sempre ribadire che sono una forza politica all'interno del paese, che siede in Parlamento e che all'interno di questo paese così piccolo, anche geograficamente parlando, la situazione è molto delicata, cioè diciamo che ci sono dei conflitti interni molto forti, molto aspri, in cui sostanzialmente, almeno per quello che posso dirvi io, mi verrebbe a dire che Hezbollah ha un buon consenso nella parte sud, quella quindi confinante con i territori israeliani, mentre anche già nella parte nord si parla sempre più di forze sunnite piuttosto che sciite, quindi esiste anche un conflitto interno all'interno del paese, scusate il gioco di parole del Libano. Poi nell'articolo che leggevi, e lascio la parola alla rassegna stampa perché questo è, poi a un certo punto dovremmo leggere i giornali, però mi serviva dire queste due cose, si parla anche di debolezza degli Stati Uniti. Io da questo punto di vista concordo, perché comunque sì, gli Stati Uniti stanno vivendo la fase che stanno vivendo perché a novembre ci saranno le prossime presidenziali, quindi c'è sicuramente una situazione di cambiamento in corso, però allo stesso tempo mi sembra che siano quasi per certi versi sotto scacco della politica israeliana, perché un pochettino le operazioni di Netanyahu non vanno da un certo punto di vista non vanno nella stessa direzione di quelli che sono gli interessi statunitensi, e perché un ampliamento del conflitto potrebbe comportare, come abbiamo già detto più volte, un'entrata in gioco degli Stati Uniti, cosa che magari Non è, almeno per la voce che vi sta parlando, non è intenzione degli Stati Uniti stessi. E poi però, diciamo, come abbiamo detto più volte, è sempre utile e giusto ribadire come il circa 90%, quasi la metà, anzi di più della metà degli armamenti israeliani abbiano provenienza statunitense, e come, per dire, una fabbrica come la Leonardo, in questo caso torniamo in Italia, e quindi come il nostro paese stia contribuendo a quello che stiamo descrivendo, abbia fatturato nell'ultimo anno 440 milioni, che sono un record storico per l'azienda, un record storico che però ha fatto, diciamo, si è strutturato come una vendita che non andava direttamente al governo di Tel Aviv, ma è passato per l'acquisizione dell'armamento da parte di industrie statunitensi, le quali poi industrie statunitensi le hanno vendute a quelle israeliane. Quindi, insomma, questo era semplicemente un pochettino per aggiungere un po' di carne al fuoco. Io a questo punto passerei alla lettura di nuovo dei giornali.
Visto che, no, vabbè, hai fatto un giusto inquadramento, che, diciamo, ci servirà anche per magari capire meglio, collocare meglio quello che andiamo a leggere adesso a pagina 8 e 9 del manifesto, perché si concentra, diciamo, è l'articolo di Pasquale Porcello che ci parla, insomma, del Libano e appunto di questi raid aerei che stanno appunto colpendo da ore, da settimane, il paese. Diciamo che l'articolo occupa una parte ingente della pagina, delle pagine, quindi io lo riprenderei proprio anche seguendo un po' il tuo discorso, che inserendo anche, insomma, dal discorso che facevi tu prima, la Francia, gli Stati Uniti, andiamo un po' più in un'ottica internazionale, quindi quello che sta facendo la comunità internazionale, come si stanno muovendo in realtà i rapporti. Si moltiplicano gli sforzi diplomatici all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di paesi come la Francia e la Gran Bretagna. Il presidente francese Macron ha annunciato che il nuovo ministro degli affari esteri, Jean-Noël Barrot, si recherà in Libano questo fine settimana. Biden ha rilasciato una dichiarazione alla ABC, in cui non esclude una guerra totale. È possibile, ha detto, ma credo ci sia un'opportunità di arrivare a un accordo che cambi l'intera regione. Ne stiamo discutendo. L'amministrazione Biden pare impegnata su una nuova iniziativa che potrebbe portare a un cessate il fuoco temporaneo in Libano, alla ripresa dei negoziati sugli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Gli USA sarebbero da giorni sull'iniziativa, ha riportato il sito di Walla media israeliano. Nessuna notizia certa al momento. Quello che è certo invece è che Israele continua a devastare il sud del Libano. Se ci dovesse essere un'invasione di terra, potrebbe somigliare a quella di Gaza, avvenuta una volta spianata la strada con bombardamento a tappeto. L'ultima volta che dei soldati israeliani hanno messo piede in Libano è stata infatti nel 2006, durante la guerra del Tammuz, quando hanno incontrato molte difficoltà a fronteggiare Hezbollah nel suo territorio. Consci di tale esperienza, se un'invasione ci dovesse essere, questa dei bombardamenti a tappeto sarebbe a loro la fase preparatoria. Il premier uscente libanese Mikati è a New York per trovare una soluzione. Con lui il ministro degli esteri Bouhabib, che ha incontrato il presidente francese Macron, quello palestinese Abbas, il premier iracheno al-Sudani, il segretario di Stato americano Blinken e l'inviato americano Hochstein. Si teme che l'aeroporto venga chiuso a breve, unico ponte tra il Libano e l'estero, da quando i porti di Beirut e Tripoli non sono più attivi per i civili e vista la situazione in Siria da oltre 10 anni di guerra e non ancora sicura. Il Libano diventerebbe una trappola in caso di chiusura o di bombardamento dell'aeroporto. Moltissime le compagnie che hanno cancellato i voli in entrata e in uscita. Le scuole libanesi rimarranno chiuse per tutta la settimana e ci si prepara a cominciare le lezioni da remoto. Molti plessi sono diventati dei rifugi per i tanti sfollati arrivati in fretta e furia lunedì e martedì. Le varie agenzie dell'ONU, tra cui OCHA, che si occupa dei palestinesi in Libano, provano a far fronte a questa crisi nella crisi. La Croce Rossa libanese, le municipalità, la protezione civile, le ONG locali, internazionali, tutti in uno sforzo collettivo per far fronte a questa nuova ennesima emergenza. Diciamo, questo abbiamo letto appunto la parte finale. Nella parte iniziale l'articolo in realtà dà un po' di numeri, cosa che in realtà hai già dato prima tu leggendo la stampa, riguardo appunto a quelle che sono state le esplosioni dei walkie-talkie, che hanno causato più di 3.000 feriti. Il fatto che, per esempio, aggiungiamo noi, secondo quelli che sono stati gli ultimi dati aggiornati delle Nazioni Unite, gli sfollati negli ultimi 5 giorni in Libano avrebbero raggiunto i 90.000. Intanto, appunto, sempre rimanendo su quello che è il piano internazionale, mentre il capo di Stato Maggiore, appunto, come anche dicevamo prima in apertura, ha chiaramente parlato di questa invasione, di questa invasione via terra, Herzi Halevi, appunto, ha ribadito di contemplare questa possibilità di invasione via terra, come è stata quella a Gaza. Diciamo, la diplomazia internazionale guidata appunto anche soprattutto dagli americani parla appunto di questo cessato il fuoco. La proposta di Israele è quella di una resa totale di Hezbollah nel Libano meridionale, il ritiro dell'IDF oltre il fiume Litani, creare una zona demilitarizzata per 7 chilometri a sud del paese, in questo caso ovviamente ci si riferisce al Libano, e tutto questo appunto sarebbe coronato dalla risoluzione 1701 dell'ONU con l'obiettivo di smantellare appunto Hezbollah e tutti gli altri gruppi armati, così appunto loro l'hanno definito all'interno della risoluzione, non statali che agiscono sul territorio libanese e anche appunto palestinese. Intanto comunque, come anche si chiude questo articolo insomma sul manifesto, il fatto che ci siano delle diciamo le ennesimi tentativi, ecco, di trattative insomma per un cessate il fuoco, le operazioni militari e il genocidio continua, nel senso che nelle ultime 24 ore nel nord di Gaza, quindi tornando appunto a Gaza, diciamo l'emergenza alimentare si acuita sempre di più a causa appunto di ulteriori incendi di ettari e ettari appunto di territorio che diciamo che l'IDF ha causato al nord di Gaza, a Beit Laia, con anche tra l'altro appunto la fuga di altre 300.000 persone appunto da quegli stessi territori.
Prima di spostarci allora a Gaza e vedere insomma quello che sta accadendo a Gaza, come ne parlano oggi i giornali, abbiamo appunto, ci parlavi prima un po' della diplomazia internazionale. Vi segnalo che a pagina 3 della Stampa si parla dell'incontro che c'è stato ieri, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che si è radunato per discutere sulla situazione in Libano. E che cosa dire, non era qui l'articolo, appunto salto una prima parte, non era in agenda, e fonti francesi evidenziano che Ucraina e Medio Oriente sono il piatto forte. Macron ha visto anche Zelensky, ma il succo del colloquio con Biden sarebbe però il ruolo di Parigi in una mediazione fra Israele ed Hezbollah per raggiungere una tra virgolette pausa nel conflitto in Libano. E appunto questo giusto per nominare anche questo aspetto che è rimbalzato anch'esso più volte sulle pagine dei giornali. E sul Corriere della Sera invece, a pagina 9, c'è un piccolo riquadro che titola così: terrorismo, sanzioni per chi lo finanzia. L'ufficio del tesoro USA per il controllo degli asset stranieri ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di diverse società coinvolte nel trasporto di greggio e gas liquefatto di produzione iraniana verso la Siria e l'Asia orientale per conto di Hezbollah e dei guardiani delle rivoluzioni iraniane. Le misure, si legge in una nota, hanno anche congelato la proprietà di alcune navi utilizzate dalle entità sanzionate, 4 delle quali appartengono alla rete del magnate siriano Mahlaha e del fratello Luhahi. Le autorità iraniane continuano a fare affidamento alla vendita illegale di un petrolio per finanziare le organizzazioni terroristiche che agiscono come loro proxy, ha detto il sottosegretario USA con delega al terrorismo e all'intelligence finanziario Brian Nelson. Questo appunto giusto per riportare pure un po' un quadro internazionale, e quindi anche il ruolo e quello che stanno facendo in questo momento gli Stati Uniti, poi a livello proprio di fatti e di sanzioni piuttosto che le parole.
E io continuerei su questa lunghezza d'onda, sempre appunto parlando del ruolo degli Stati Uniti nel territorio di Gaza in questo caso, e leggo un commento di un articolo di Riccardo Antoniucci a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano, che titola: blocco aiuti umanitari, Blinken e il presidente non hanno fatto niente. Ricordiamo che Blinken è il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chi non se lo ricordasse, insomma. Anthony Blinken sa da aprile che Israele ha limitato l'afflusso di cibo e medicinali a Gaza, ma non ha agito, e davanti al Congresso USA ha negato la circostanza. Non solo, queste informazioni gli arrivavano direttamente dal Dipartimento di Stato che presiede, oltre che dalla principale autorità americana in campo di assistenza umanitaria. Un virgolettato: al momento non riteniamo che il governo israeliano stia vietando o limitando il trasporto o la consegna di assistenza umanitaria statunitense, ha detto Blinken il 10 maggio ai deputati USA. Eppure, come ha rivelato il sito investigativo ProPublica, un paio di settimane prima sul suo tavolo erano arrivati due diversi memorandum che documentavano violazioni e interferenze nelle consegne di aiuti umanitari a Gaza. Il primo report è firmato dall'influente USAID ed è stato comunicato a fine aprile. Contiene una lista di 17 pagine di restrizioni e impedimenti di Israele all'assistenza umanitaria fornita dagli Stati Uniti e denuncia, tra le altre cose, anche la distruzione di infrastrutture agricole e idriche. Una delle peggiori catastrofi umanitarie nel mondo, scrive USAID. Nello stesso periodo la responsabile dell'ufficio per i rifugiati e le migrazioni inviava a Blinken diverse mail per avanzare, prova alla mano, la richiesta di sospendere la fornitura di armi a Israele. Sono rimaste senza esito. La legge americana sulle forniture militari impone al governo di fermare gli invii di armi ai paesi che impediscono la consegna di aiuti umanitari sostenuti dagli Stati Uniti. L'impegno di Washington con Israele vale circa 830 milioni di dollari tra bombe, caccia e altre forniture, e come è noto, dopo il 7 ottobre la Casa Bianca ha congelato soltanto le bombe ad alto potenziale da 900 kg perché causavano troppe vittime collaterali. Sempre questo tipo di linguaggio. Blinken ha preferito prendere per buone le rassicurazioni dell'ambasciatore USA in Israele Jack Liu, che invitava Washington a fidarsi di Benjamin Netanyahu e Gallant. Il Dipartimento di Stato ha detto a ProPublica che dopo i report ha fatto pressione su Tel Aviv perché aumentasse il flusso di aiuti. Tra aprile e maggio, in effetti, i camion entrati a Gaza sono stati di più, come ha certificato l'ONG indipendente Refugees International in un report di qualche settimana fa. Ma la finestra è stata aperta per poco. Dopo l'offensiva su Rafah del 6 maggio, le condizioni dell'assistenza umanitaria nella striscia sono precipitate. Le Nazioni Unite hanno dichiarato la carestia in alcune zone di Gaza, certificando 37 morti per malnutrizione. Dopo le rivelazioni, la principale organizzazione dei musulmani americani e la leader del minoritario Partito dei Verdi, Jill Stein, hanno chiesto le dimissioni di Blinken. Non arriveranno. Ma ormai la notizia ha chiarito che, al di là delle posizioni pubbliche, né Blinken né Biden hanno tratto le conseguenze di quello che loro stessi funzionari riferivano sulle mosse di Netanyahu. Quindi diciamo che io con questo penso che abbiamo chiuso la parte riguardante il Medio Oriente, e se siamo d'accordo qui in studio manderei un po' di musica per poi proseguire e chiudere la rassegna stampa.
Allora, mentre facciamo discorsi di un certo spessore qui a microfoni spenti, alle 9.39 proseguiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo appunto con quanto sta avvenendo ad est dell'Europa. E ne parlano chiaramente diversi giornali perché fondamentalmente la notizia del giorno, i fatti, come dire, sono principalmente due, cioè da un lato il fatto che gli Stati Uniti assicurano un pacchetto di 8 miliardi, cioè anzi da domani partirà un pacchetto di 8 miliardi di euro per le spese militari per l'Ucraina, e dall'altro lato il fatto che la Russia appunto a questo punto ha minacciato l'utilizzo dell'atomica. Leggo un po' di pezzettini di articoli di giornale, adesso sono a pagina 2 del Corriere della Sera e appunto saltando la prima parte che riporta un po' questo aspetto, oggi alla Casa Bianca annuncerà 8 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina, mentre Zelensky gli presenterà il suo piano della vittoria. L'invito all'Ucraina a far parte della NATO è parte del piano per la vittoria, che include elementi diplomatici e militari, come anticipato dal capo dello staff Zelensky. Di Zelensky, Yermak, Andriy Yermak. Gli ucraini sollecitano gli alleati a non credere alle minacce russe e chiedono di poter usare i missili a lungo raggio per colpire più in profondità nel territorio nemico. E quindi appunto secondo gli ucraini non bisogna credere non bisogna curarsi delle minacce russe, quanto invece è importante fornirgli i missili a lungo raggio. E su a pagina 3 un altro articolo: pronti a usare l'atomica, lo zar deciso a cambiare di nuovo la dottrina russa, quindi questo appunto guarda un po' più invece alle reazioni della Russia. Un attacco contro la Russia condotto con razzi, droni, aerei, armi aeree e spaziali e quant'altro da un paese che non dispone di bombe atomiche, ma con la partecipazione o l'appoggio di uno stato nucleare potrà essere considerato una aggressione congiunta contro la Federazione Russa. E così anche se il nemico, utilizzando armi convenzionali, crea una minaccia critica a Russia o Bielorussia. E poi l'articolo prosegue, io però mi sposto velocemente alla stampa per vedere anche qui come se ne parla. E qui siamo a pagina 6, oggi il leader ucraino sarà alla Casa Bianca, a Biden e quindi a Kamala Harris presenterà il piano per la vittoria nei dettagli dal presidente USA, avrà un nuovo pacchetto di aiuti militari, lo ha anticipato ieri lo stesso Biden. E Bloomberg, citando la Reuters, preannuncia più di 8 miliardi di dollari di come?
No, dico Reuters.
Reuters.
Sì.
La Reuters preannuncia più di 8 miliardi di dollari di finanziamento. E il capo dello staff, insomma, anche qui Andriy Yermak, lo definisce un completamento, la ricetta in 10 punti per chiudere il conflitto e assicurare un futuro alla nazione sovrana e indipendente. E comunque qui se ne parla a pagina 6 e 7 della stampa. Io volevo andare a concludere e il tutto tornando al Corriere della Sera, pagina 5, che fondamentalmente titola così: il ritorno dello spettro nucleare. Il video, sì, parlano di questo video, il video dura 4 minuti, è la simulazione di un bombardamento nucleare. Comunque, saltando la prima parte di questo articolo, ieri lo stesso Putin ha dichiarato: tratteremo come aggressori quelle potenze nucleari che appoggeranno chi attaccherà il nostro territorio. Potremmo rispondere con le armi atomiche. Poi prosegue, ma ancora sotto, ma il problema non è solo Putin, vado ancora sotto perché appunto a questo punto chiaramente mettono in campo un altro attore che non è indifferente, perché spesso quando si parla di questi conflitti, era così per il Medio Oriente che si parla di Libano però senza parlare invece dell'Iran, anche qui si parla della Russia però senza parlare della Cina, e invece appunto qua la citano. Ma il problema non è solo Putin, con una sovrapposizione che non sembra affatto casuale si sta muovendo anche la Cina. Due giorni fa Pechino ha lanciato un missile intercontinentale caduto poi nell'Oceano Pacifico, non accadeva dal 1980, però appunto Washington ha seguito con allarme quello che il Ministero della Difesa cinese ha definito, virgolettato, un test di routine. Questo secondo me è giusto un po' per restituire un quadro insomma piuttosto urgente, quantomeno non del tutto tranquillo a livello geopolitico. Ciò che probabilmente ci vorrebbe in questo momento in Italia è insomma delle mobilitazioni contro la guerra, e a proposito appunto della possibilità a mobilitarsi, a protestare, appunto a dissentire nei confronti della guerra, delle proteste, e io andrei a vedere qual è lo stato dell'arte della possibilità di manifestare in questo momento geopolitico qui in Italia.
Allora, diciamo che io, prima di soffermarmi sul DDL, tornerei su una notizia che riportava in prima pagina il Manifesto, che riguarda un pochettino anche quello che dicevi te, cioè la manifestazione del dissenso, più precisamente la legge, ciò che è diventato legge, che riguarda la scuola nella giornata di ieri. Il disegno di legge è passato in via definitiva alla Camera con 154 sì, 97 no e 7 astenuti, e titola "Repressione più castigo, la scuola di Val di Tara". Si aggiunge un altro tassello al modello di scuola securitario e sovranista della destra, imposto a colpi di provvedimenti dal ministro leghista all'istruzione e merito Giuseppe Valditara. È stato approvato ieri in via definitiva dalla Camera con 154 voti appunto a favore, 97 contrari e 7 astenuti, il DDL che riforma il voto in condotta e quello della primaria. Giuseppe Valditara ha disegnato il provvedimento ufficialmente per contrastare il bullismo, ma il vero obiettivo del governo è reprimere ogni iniziativa politica o civile degli studenti. Dentro la scuola e fuori, con l'inasprimento delle pene per gli ambientalisti che lottano contro il riscaldamento climatico o il ponte sullo stretto. Le norme, quindi diciamo in questo, per non fare confusione, diciamo in questo tipo di articolo si mettono insieme, si collegano con il cosiddetto filo rosso, sia il DDL 1660 che questa riforma che riguarda l'istituzione scolastica, il cui intento sembra essere sempre in linea con quello ampiamente descritto e che continueremo a fare. Del DDL 1660. Le norme approvate ieri, che il ministro vorrebbe introdurre a metà anno scolastico, prevedono il ritorno del voto di condotta in pagella già dalle scuole medie e la sua valutazione ai fini della maturità. Con un'insufficienza lo studente sarà rimandato a settembre con obbligo di recupero in educazione civica e di presentazione di un elaborato sull'educazione civica. Ah, ok, va bene, io mi ricordavo un'altra cosa che diciamo okay. Per quanto riguarda le sospensioni, gli alunni puniti per due giorni dovranno svolgere attività di recupero e produrre un testo sulle conseguenze dei propri comportamenti, in linea con la concezione del ministro sull'umiliazione come, virgolettato, fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Per le sospensioni da tre giorni in su sono previste attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le scuole come ospedali o case di riposo, scelte da elenchi predisposti da Viale Trastevere. Vengono anche introdotte sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro in caso di aggressioni a docenti e personale scolastico. I soldi raccolti saranno donati poi all'istituto per riparare il danno d'immagine, virgolettato. Per quanto riguarda la scuola primaria, la riforma segna il ritorno dei giudizi sintetici, eliminati solo due anni fa perché ritenuti problematici da pedagogisti ed esperti. sempre un virgolettato, il DDL Valditara è inefficace, tuona Gianna Fracassi, segretaria generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. Propone un'idea di scuola autoritaria che dimentica la propria missione principale di educare con personale formato e motivato, con strumenti didattici adeguati e tempi scuola distesi. Per il sindacato, il voto in condotta e le multe previste del provvedimento sono quanto di più distante da una reale restituzione agli insegnanti della rilevanza sociale che spetterebbe loro e che deve passare innanzitutto per riconoscimento economico e per la stabilizzazione dei posti di lavoro. Per Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS, la norma sulla condotta costituisce un altro pezzetto della riforma silenziosa di Valditara, che smonta la scuola di oggi per trasformarla nella scuola di ieri e contro cui sta montando un forte malcontento in tutto il paese. AVS si dice inoltre preoccupata dalla possibilità data agli insegnanti di bocciare uno studente, tra virgolette, è un mezzucolo per reprimere il dissenso, per silenziare una generazione. Mentre per il Movimento 5 Stelle si tratta di educazione punitiva, mentre sarebbe stato molto più utile parlare di aumento degli stipendi dei docenti italiani. Si tratta di un altro tassello al progetto repressivo del governo, di cui la criminalizzazione degli studenti è la base per la rete degli studenti medi. Il voto in condotta diventa uno strumento per punire la partecipazione politica degli studenti, ha commentato il coordinatore nazionale della rete, Paolo Notarnicola, che garantisce l'obiettività del giudizio e la libertà di espressione del singolo autunno. Scusatemi. Il DDL interviene anche sull'insegnamento dell'educazione civica. La piccola rivoluzione, sempre tra virgolette, di cui parla il ministro, non è altro che una lista di nozioni per la formazione del nuovo uomo sovranista: patria, educazione stradale, educazione finanziaria. Gli verrà altresì insegnato il valore del lavoro e della responsabilità individuale e la cultura dei doveri necessari a rispettare le regole per una società ordinata. Le linee guida erano state ampiamente contestate alla presentazione e bocciate anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Mentre il Parlamento era chiamato a ratificare le norme sulla condotta, a Torino si vedevano gli effetti della politica securitaria della destra. Due ragazzi che avevano contestato Valditara mentre interveniva a una conferenza, in rappresentanza degli studenti in presidio fuori la sede, sono stati subito trascinati fuori dalla sala dalle forze dell'ordine e trattenuti per l'identificazione per circa un'ora. Quindi diciamo, per cercare di riassumere quanto appena letto, è un tema che in realtà già nello scorso anno è stato dibattuto e che ieri è diventato legge, per il quale, almeno questo è quello che mi ricordavo io, questo è un articolo di Luciana Cimino, il voto in condotta diventa un altro strumento di ricatto con cui l'istituzione scuola in alcuni casi si vuole fare portavoce di un potere autoritario, per cui banalmente chi mostra il suo dissenso all'interno delle istituzioni scolastiche con, ad esempio, e non solo questo è il caso, occupazione di istituto, verrà punito o punita con un voto insieme, diciamo, questi poi sono tutti dei meccanismi che vengono convalidati con delle griglie. Però il 5 in condotta significherà la bocciatura dello studente o della studente, mentre il 6 condotta comporterà una prova di educazione civica di recupero prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Quindi diciamo sostanzialmente questo tipo di manovra è evidente come si inserisca all'interno di un quadro più generale di cercare di silenziare il possibile dissenso all'interno delle istituzioni.
E sempre a questo proposito passerei allora
a un commento, diciamo, un po' più ampio che riprende appunto il disegno di legge sicurezza. Lo fa Patrizio Gonnella, che insomma abbiamo anche letto prima in apertura, che continua a pagina 11 sempre del manifesto. Il disegno di legge sicurezza approvato dalla Camera dei Deputati è il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana. Spetta adesso al Senato decidere se c'è ancora spazio politico e sociale per le minoranze dissidenti, per chi usa il proprio corpo per manifestare la propria opposizione al potere e per chi disobbedisce in forma non violenta. L'insieme delle norme volute dal governo è il manifesto di un diritto penale, autoritario e illiberale che trasforma in criminali e nemici alcune precise figure sociali. L'occupante di casa, l'attivista ambientale, la giovane donna rom, il detenuto comune, l'immigrato che vive per strada, il mendicante. Nuovi reati, nuove pene, nuove proibizioni, nuove punizioni. Un insieme tragico di divieti e sanzioni che renderanno penalmente perseguibili tutti coloro che protestano in forma non convenzionale, ma senza far del male a nessun essere umano, a tutti coloro che vivono ai margini della società. Una società che ha progressivamente perso ogni carattere solidale, come dimostra l'uso abnorme delle polizie locali per smantellare gli accampamenti di chi vive per strada, come accaduto a Roma nei giorni scorsi. Il disegno di legge sulla sicurezza è l'ultimo dei passi compiuti verso il definitivo smantellamento dello Stato sociale costituzionale di diritto, ereditato dalla Resistenza. Punire i poveri e le minoranze dissenzienti non è solo l'espressione di una politica simbolica diretta a accumulare consenso in forma demagogica, ma è qualcosa di più. È la concretizzazione materiale di un modello di diritto penale di matrice autoritaria e non liberale. Si pensi alla norma che favorisce la proliferazione delle armi nelle strade e più in generale in luoghi pubblici, consentendo a circa 300.000 persone appartenenti alle forze dell'ordine di usare anche un'altra arma, piccola e occultabile, diversa da quella di servizio, fuori dai turni di lavoro. È il primo passo di una deriva del modello di sicurezza italiano verso il far west statunitense. Più armi ci sono per le strade, più morti ammazzati ci saranno. L'Italia così non sarà più tra i paesi con il più basso tasso di omicidi a livello globale. Per ognuna delle norme volute dal governo saltano agli occhi profili di illegittimità costituzionale. Gli articoli 3, 13, 27 della Carta del 48 sono vilipesi. Non si può però pensare di delegare sin d'ora ai giudici della Corte Costituzionale il ruolo degli oppositori politici. In prima battuta la battaglia contro il disegno di legge sicurezza si tiene oggi ed è culturale ed è politica. C'è bisogno di far sapere al mondo democratico europeo che le norme in via di approvazione costituiscono una forte compressione dello spazio civico a disposizione delle minoranze dissenzienti. Due grandi sindacati, CGIL e UIL, associazioni, movimenti, partiti dell'opposizione, hanno compreso i rischi sottostanti le norme approvate alla Camera, alcune delle quali, come quella che vieta la vendita di carte SIM ai immigrati irregolarmente presenti in Italia, sono soltanto una manifestazione di pura cattiveria, nulla hanno a che fare con la sicurezza. Antigone e ASGI avevano sin dalla scorsa primavera presentato un lungo documento che evidenzia crisi che evidenziava tutti gli sguaiati eccessi repressivi presenti nel testo. Tutti coloro che hanno a cuore la libertà, intesa nel senso più ampio e profondo, adulti e giovani, dovrebbero protestare pacificamente in strada con il proprio corpo contro queste norme. È l'ultima volta che possono farlo senza rischiare di finire in galera. E quindi, appunto, come dicevo prima, è una critica, nel senso una rielaborazione di quelli che sono anche gli articoli che abbiamo fino adesso letto, anche con, possiamo dire, una denotazione un po' più ampia, filosofica, che ci dà, insomma, questo approfondimento. Sicuramente si parla appunto di questo ulteriore percorso, approfondimento sulla repressione di libertà e diritti e del movimento, insomma, in Italia, con appunto le conseguenti pene draconiane che vengono messe in campo, appunto approvate prima in Camera, adesso, diciamo, c'è l'attesa in realtà al Senato prima che appunto questo decreto legislativo diventi effettivamente legge. E sicuramente una cosa importante che, insomma, l'approfondimento, l'articolo, gli articoli, anche queste voci non mancano di sottolineare è che questo è il risultato di una criminalizzazione di stampo di matrice totalmente ovviamente politica e di punizione nei confronti di chi si batte appunto proprio anche lo dice anche il testo qua, con i propri corpi per quelle che sono le lotte, in questo caso ambientali, ma anche di quella che è la resistenza nelle carceri, che oggi siamo al 26 di settembre. Abbiamo appunto un sovraffollamento del 130% e contiamo una settantina, 72, 72 suicidi in carcere, quindi comunque insomma, insomma in tutto l'anno, e ci sono alcuni articoli in particolare appunto che introducono delle ulteriori pene, con appunto pene draconiane di nuovo, con ulteriori reati. Faccio riferimento all'articolo 26 che introduce il reato di rivolta più la pena per 5 anni per resistenza, l'articolo 15 che modifica anche le condizioni delle donne madri e incinte all'interno appunto delle carceri, quindi limita l'obbligatorietà del rinvio della pena per donne incinte e madri. Ovviamente poi ci sono anche delle punizioni che sono pagate, appunto mi dicevi prima tu, anche sempre insomma con pene detentive e quindi con il carcere, per quanto riguarda ovviamente le proteste contro quelli che sono i temi che stanno a cuore soprattutto alla destra italiana, quindi appunto le grandi opere, penso alla TAV, ma anche appunto lo stesso ponte sullo stretto di Messina, e c'è la punizione, il divieto per quelle che vengono chiamate con i vari virgolettati insomma delle droghe leggere. Infatti diciamo le pene e le punizioni vengono paragonate diciamo a quelle che sarebbero le droghe pesanti, e poi ovviamente sempre anche qua Gonnella la citava, c'è la questione della SIM che sinceramente io appunto non ricordavo, e che appunto per andare un po' più ad approfondire, a tutti i cittadini che vengono identificati legislativamente come appunto extra Unione Europea, nel momento in cui vanno ad acquistare appunto una SIM per il cellulare, quindi l'acquisto insomma uno dei acquisti più semplici, anche propedeutici, no? Insomma anche una connessione all'interno della società, diciamo si chiederà appunto oltre alla carta d'identità anche il permesso di soggiorno. Tutto questo porta ovviamente ad un quadro abbastanza chiaro di quello che è il processo di marginalizzazione fortemente politico, accentuato appunto da una criminalizzazione che non è soltanto ovviamente mediatica, quindi grazie all'uso della stampa insomma che sicuramente fa il suo, ma anche appunto politica all'interno delle aule parlamentari, con un grandissimo panico mediatico che porta appunto sempre di più, l'abbiamo parlato mille volte, nell'identificazione di questi nemici interni, quindi di quella che è la distinzione, o meglio la definizione di quelli che sono i cattivi all'interno della società, che vanno quindi puniti.
Sì, appunto all'interno di fondamentalmente un contesto storico, no, che abbiamo letto di guerra o di tutto quello che sta accadendo nelle carceri, come dire, è un momento storico che manifesterebbe l'urgenza in realtà di manifestazioni, di mobilitazioni, e ciò che da un certo punto di vista, quindi linearmente con questo processo, restringe la possibilità di protestare. Io andrei a concludere segnalando che sul manifesto, se mi ricordate a che pagina, che non ce l'ho sotto mano,
aspetta, pagina 11,
a sì. Pagina 11 c'è un articolo sul carcere che titola così: un tema urgente per il Parlamento, chiudiamo le carceri minorili, pagina 11. Però concludiamo questa rassegna stampa con come l'abbiamo aperta, cioè con la notizia della rivolta di ieri dei detenuti a Regina Coeli. Stiamo leggendo da Rai News, è stato scritto appunto giusto questa mattina alle 5. Momenti di forte tensione ieri sera nel carcere di Regina Coeli a Roma. Nell'ottava sezione, dove si trova un centinaio di detenuti, sono state, tra virgolette, fatte esplodere delle bombolette dei fornelli da campeggio in uso per cucinare, e sono stati vandalizzati alcuni ambienti. A fatica gli agenti di polizia penitenziaria, con il corpo con il supporto di alcune unità del gruppo operativo mobile, sono riusciti a far tornare la situazione alla normalità. Ancora virgolettato: non ci sarebbero stati scontri fisici, un agente sarebbe stato colpito da un leggero malore, probabilmente per l'inalazione di fumi sprigionati dagli incendi appiccati dai detenuti, mentre non ci sarebbero feriti o contusi. ingenti i danni all'ottava sezione, ha dichiarato Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Non si può continuare così, ha proseguito De Fazio, ed ha spiegato che servono interventi urgenti da parte del governo per deflazionare la densità detentiva, potenziare la polizia penitenziaria, garantire l'assistenza sanitaria e psichiatrica, nonché per reingegnerizzare il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e riorganizzare il corpo di polizia penitenziaria. Fondamentalmente ciò che sta chiedendo è più polizia e più farmaci per sedare le persone. E questo insomma dovrebbe restituire l'idea delle carceri e della gestione delle carceri da parte, chiaramente, quando fanno parlare i sindacati di polizia, e appunto queste rivolte sono dettate dall'esasperazione di quelle che sono quelle mura. Ma andiamo avanti. La situazione del carcere romano, ricorda ancora il segretario della UILPA, è drammatica, con 1170 detenuti a fronte di 626 posti disponibili e il 184% di surplus dei detenuti. Regina Coeli è uno dei penitenziari più sovraffollati del paese, a cui fa da contraltare una voragine negli organici del corpo di polizia penitenziaria, con 350 agenti in servizio quando ne servirebbero 709. Insomma, sarebbe interessante capire servirebbero a fare cosa, quindi probabilmente a sedare il silenzio di tutte le persone. A questo si aggiungano strutture fatiscenti, dotazioni inadeguate, carenze dell'assistenza sanitaria e psichiatrica e approssimazione organizzativa. Ma il problema degli organici investe molti istituti in tutto il paese. 18.000 sono le unità mancanti alla polizia penitenziaria, a pagarne le spese ristretti e operatori, con questi ultimi esposti ad aggressioni continue. Il garante dei detenuti di Roma affronta la questione in maniera più seria. Questo è indice di una situazione al limite, sottolinea Valentina Calderone, garante dei detenuti di Roma. Questo istituto è quasi al doppio della sua capienza. Ancora non si conoscono i motivi della rivolta, ma bisogna prendere atto della situazione e affrontare la questione in maniera molto più seria di quanto sia stata fatta fino ad ora. E conclude così quest'articolo. Negli ultimi mesi si sono registrate diverse rivolte all'interno degli istituti penitenziari italiani. Ricordiamo quella del carcere minorile Beccaria di Milano, dove è stato dato fuoco a dei materassi e si sono registrati diversi feriti. A Cuneo, dove alcuni detenuti hanno lanciato olio bollente utilizzato per cucinare contro gli agenti. E infine Gorizia, anche qui è stato dato fuoco a dei materassi, una decina gli intossicati per il fumo. Con questo concludiamo la rassegna stampa di questa mattina, però vi invitiamo a rimanere in ascolto, perché noi comunque torniamo fra giusto 3 minuti in voce con un collegamento dalla Val di Susa.